Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta, io sono Massiano Montens e oggi è 16 aprile 2021, queste sono le notizie a piede libero che dal lunedì al venerdì, puntuali 9.40, dopo l'amico Riccardo Mameli, vi diamo leggendo e commentando o approfondendo articoli e notizie che insomma appaiono qua e là oppure che ci arrivano da dovunque nel mondo. E io stamattina, insomma, come al solito ripesco notizie anche di qualche giorno fa perché mi preparo anche e soprattutto sugli argomenti che mi appassionano. Il 12 aprile, dunque, 4 giorni fa, abbiamo festeggiato i 60 anni dello storico avvenimento che vide protagonista il cosmonauta Yuri Gagarin russo, il primo uomo nello spazio. Era appunto il 12 aprile del 1961 e da quel momento sarebbero trascorsi 8 anni fino a luglio 69 prima che gli Stati Uniti potessero dimostrare al mondo di aver superato il nemico russo anche sulla sfida delle spedizioni spaziali. Quello fu infatti il momento dello storico sbarco sulla Luna, quello del luglio 69, e del piede di Armstrong, il primo umano a calcare il suolo lunare. Ma è la domanda che vi faccio io stamattina per proporvi un approfondimento che non tutti nel mondo hanno, così all'epoca quando uscirono le notizie, hanno ascoltato, hanno letto e hanno approfondito. La domanda è questa: ma siamo sicuri che Yuri Gagarin fu il primo essere umano ad andare in orbita, o forse dovremmo meglio dire che è stato il primo essere umano che ci è andato ma che è anche tornato e quindi è riuscito a tornarne, quindi completando la sua spedizione? Ovviamente dobbiamo fare un passo indietro per capire se e come si risponde a questa domanda e se c'è stato qualcun altro di cui non abbiamo avuto certezza. Andiamo fino all'ottobre del 57 e ritorniamo al primo satellite Sputnik che i russi mandarono in orbita e io vi racconto, anzi ve la faccio raccontare da un documentario e dalle parole vive dei due protagonisti, la storia dei fratelli Achille e Giovan Battista Iudica Cordiglia, due torinesi appassionati di TV, appassionati di radio, che proprio in quegli anni, dal 57 al 60, 61 e poi 62, captarono dei segnali dallo spazio e hanno capito che Yuri Gagarin non è stato il primo.
Indubbiamente la sera del 23 maggio è stata una sera particolare. Erano da poco passate le 21, dopo ore e ore di ascolto davanti ai ricevitori, si ode questa emissione fievole che poi è diventata via via sempre più forte, questo ascolto sconvolgente, perché pur non avendo subito la traduzione ci siamo resi conto della drammaticità del contenuto dell'emissione.
Il veicolo si è surriscaldato, si è incendiato e quindi è diventata una stella cadente. Un aspetto che abbiamo sempre considerato importante, ma fin dall'inizio, quindi parliamo dalla fine degli anni 40, inizio anni 50, straordinaria è che abbiamo avuto tutti e due lo stesso interesse, la radio.
La radio, che noi avevamo definito il più bel giocattolo del mondo, ci aveva fatto un grosso regalo, addirittura il segnale del primo satellite artificiale. Logicamente una notizia che ha sconvolto il mondo e soprattutto ha sconvolto noi due. Ci siamo avvicinati alle attrezzature di ascolto e abbiamo cercato di localizzare l'emissione dello Sputnik.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС.
Per non ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano, fin dal primo momento dell'ascolto abbiamo inserito il registratore, un vecchio gelosino. Durante la ricezione, immediatamente un'occhiata al piccolo occhio magico che si muoveva e che indicava che il bip bip era fissato su un nastro magnetico, un grido, un abbraccio, c'è tutta la famiglia che si è precipitata in camera, e da quel momento sono iniziate le nostre, tra virgolette, avventure spaziali.
Torino era sorvolata dalle navi spaziali sovietiche e godeva del vantaggio di ricevere le comunicazioni radio addirittura prima dei centri di controllo del blocco comunista. Torino, in pratica, poteva ascoltare con anticipo i messaggi provenienti dai cosmonauti sovietici che riaprivano il collegamento con Mosca dopo il silenzio dovuto al sorvolo dello spazio americano. Così Achille e Giovanni Battista erano i primi in Europa ad ascoltare i cosmonauti che riferivano sulle proprie condizioni fisiche e sull'andamento della missione, oltre a intercettare i loro dati telemetrici.
Che cosa poteva essere successo? Una cosa drammatica, cioè durante il volo di un veicolo, quando viene impartito l'ordine di rientrare, il veicolo compie una determinata manovra e i razzi frenanti ne rallentano la velocità per evitare la disintegrazione a contatto con gli strati più densi dell'atmosfera. In questo caso, e questo chiaramente è stata un'ipotesi ed è un'ipotesi nostra, i razzi frenanti hanno operato al contrario, cioè hanno impresso un'ulteriore spinta al veicolo, aumentandone la velocità e quindi provocandone l'allontanamento dalla Terra. Due giorni dopo, l'annuncio da parte dell'Unione Sovietica del lancio di un satellite di 5 tonnellate e mezzo, lo Sputnik VI, e che si era disintegrato.
C'era un segnale telemetrico di base del satellite, ma sopra si è sovrapposto un segnale particolare, un segnale biologico, un respiro affannoso, dispneico, io allora ero studente in medicina, e poco dopo un ritmo particolare che era veramente molto verosimile a un battito cardiaco. Papà era medico e quindi chiaramente competente, sente questa registrazione più di una volta, dice: ragazzi, secondo me si tratta di un respiro affannoso e di un battito cardiaco, però data l'importanza di questo reperto chiama il professor Dogliotti, sentiamo il suo parere, un parere fuori dalla famiglia. E così ho fatto, ho chiamato Dogliotti, che si è reso disponibile immediatamente, ha ascoltato attentamente più di una volta la registrazione, ci ha chiesto se sarebbe ripassato, glielo abbiamo confermato e difatti Dogliotti lo ascoltò in diretta ed emise un comunicato molto chiaro.
Ascoltando ripetutamente questo nastro, ho potuto nettamente dire due ritmi. L'uno che ripete, sia pure nelle grandi linee fondamentali, il ritmo cardiaco con una frequenza di 80-90 battute al minuto primo, ed un secondo, una seconda serie di suoni che ricordano molto da vicino, in modo suggestivo, un respiro forzato e affannoso che si protrae per parecchie decine di secondi.
Il paziente astronauta ormai era in coma, cioè difatti non si sentivano voci, non si sentivano chiamate né dalle basi né l'astronauta parlava.
Il 12 aprile 1961, quindi avete intanto ascoltato la prima parte del racconto dei fratelli Achille e Giovan Battista Iudica Gordiglia, nella loro anche emozione, nella loro scoperta, novità di aver captato, come vi dicevo, dallo spazio i segnali dello Sputnik primo, che poi quello che riportarono i russi, avete ascoltato anche Radio Mosca, che insomma sigla il successo della spedizione. Però come dicevo, avete ascoltato anche voci dallo spazio che i russi non ci hanno mai raccontato, voci in difficoltà, voci di probabili cosmonauti che chiedevano aiuto, che sentivano che la navicella spaziale si stava surriscaldando perché non stava più rientrando nel quel tunnel che poi gli avrebbe consentito di riapprodare nell'atmosfera terrestre e poi precipitare sulla Terra come fanno le navicelle spaziali. E quello che ascoltate fra poco è il segnale invece che per primi, ancora primi, proprio per un fatto anche delle, diciamo, di rotazione del pianeta terrestre e della particolare posizione di Torino, il segnale che captano i fratelli Yudica Gordiglia, appunto di Yuri Gagarin, e del successo della Russia che viene registrato anche in anticipo proprio a Torino.
Diamo questa comunicazione secondo la quale un astronauta stava ruotando attorno alla Terra e direi in contemporanea all'annuncio di Radio Mosca: Vnimania, Vnimania, Gavari Moskva, Kosmicheskiy Korabl', Sputnik, eccetera, Vostok. Era nello spazio il primo essere umano.
Gagarin, dopo aver girato intorno alla Terra, è atterrato nel punto prestabilito dagli scienziati di Baikonur. I contadini della fattoria vicino al posto dell'atterraggio non credono ai loro occhi. Khrushchev lo abbraccia e lo bacia commosso.
E questo è il racconto del successo di Yuri Gagarin e del suo ritorno in Russia da eroe. Però, come ascolterete adesso sempre dalla voce dei fratelli Gordiglia, cioè reso conto, insomma, anche da parte americana, che ci sono stati altri cosmonauti che i russi hanno tentato di mandare nello spazio per vincere questa sfida spaziale e però non sono riusciti a tornarne, e quindi chiaramente e molto probabilmente la notizia della loro morte ovviamente avrebbe significato delle parziali sconfitte, non la diedero mai.
In realtà un rapporto segreto del controspionaggio americano del 1962 che avvalora le tesi dei fratelli Yudica Gordiglia informa che i decessi dei cosmonauti sovietici precedenti alla missione di Yuri Gagarin sarebbero stati ben 6. Mosca però non confermerà mai numeri e nomi.
Dopo Yuri Gagarin vi sono stati altri cosmonauti, sicuramente altri cosmonauti sovietici che si sono perduti nello spazio, che sono morti al rientro, eccetera. Comunque 10 o 12 ricezioni sulle quali pesa questo grosso interrogativo che nel veicolo spaziale si trovasse almeno un cosmonauta. Uno dei test fondamentali per poter accertare se quel certo segnale proveniva da un satellite artificiale era il rilievo, la misura della deriva Doppler o effetto Doppler. Facciamo un esempio molto semplice: una ambulanza che suona la sirena, che si avvicina a noi e poi ci oltrepassa. Noi noteremo che nel momento in cui il veicolo si avvicina il suono aumenta di frequenza e immediatamente inizia a diminuire nel momento in cui si allontana da noi. La misura di questo effetto, la misura di questa deriva dà alcuni dati importanti e ci conferma che il segnale che stiamo ricevendo è in movimento.
Grazie all'effetto Doppler era possibile rilevare anche l'esatta quota di volo. Al secondo passaggio del satellite si determinava il tempo di rivoluzione intorno al globo terrestre, confermando inoltre la quota di volo e il mutamento della posizione del satellite sull'orizzonte. Un sistema che con regolarità e precisione permetteva di dissipare qualsiasi dubbio sulle origini dei suoni captati. Una volta ascoltato per la prima volta il velivolo spaziale in orbita, Achille e Giovanni Battista erano in grado, attraverso un mappamondo da loro modificato, il globo raddrizzato, come lo chiamavano loro, e a semplici calcoli matematici, di prevedere ora e minuto del successivo passaggio sopra Torino.
E quindi ad ogni ricezione veniva sviluppata questa procedura, e alla fine di quello che era l'analisi del segnale, noi decidevamo se erano sufficienti le prove, i risultati ottenuti, e quindi darne notizia, perché per noi era molto importante dare notizia alla stampa, perché la data del giornale confermava la data della nostra ricezione.
Ormai le apparecchiature occupano tutta la stanza dal letto della casa e la terrazza del palazzo non offre più sufficiente spazio per impiantare le antenne necessarie per l'ascolto. È così che i fratelli Achille e Gian Battista decidono di cercare una nuova sistemazione.
Abbiamo con le nostre 2500 percorso avanti, indietro, giù, su per la collina torinese, abbiamo localizzato un terreno abbastanza grande, con un basso fabbricato, un bunker tedesco ancora residuato bellico. E quindi il giorno dopo prendemmo possesso di quella che diventerà Torre Berthe. Perché questo nome? Perché il luogo preciso sulla collina torinese dove sorgeva questo bunker tedesco era Torre Berthe.
Con molta fatica e con pochi mezzi finanziari, i fratelli Judica Cordiglia riescono a realizzare il loro sogno. Nasce Torre Berthe. È l'aprile del 1961.
Torre Berthe, quindi un altro di quelle grandi esperienze della vita dei fratelli Cordiglia, che però ben presto deve interrompersi, e certamente non perché la sede fosse troppo piccola, e adesso ascolterete perché ormai l'orecchio delle spie sovietiche si era abbastanza incuriosito, anche un po' troppo, nei loro confronti. La vedevano le registrazioni, quindi gli ascolti dei fratelli Cordiglia erano diventati pericolosi per l'Unione Sovietica, e vedremo che quindi proprio per ragioni di sicurezza sono costretti a spostarsi, anche perché, e adesso lo ascolterete subito dopo la mia voce, un'altra voce di donna in questo caso era stata captata dai fratelli Cordiglia, un'altra donna, Ludmilla, che non ce la fa a tornare insieme al suo equipaggio.
La voce della cosmonauta che abbiamo appena ascoltato probabilmente giungeva ai nostri ricevitori durante la fase di rientro, ed è perita nello spazio perché dalla fuoruscita dell'orbita, quando era il momento di inserirsi nel corridoio di rientro che l'avrebbe riportata sulla Terra, corridoio il cui valore deve essere attorno ai 2 gradi, superando questo valore il veicolo si è surriscaldato, si è incendiato, e quindi è diventata una stella cadente.
La donna la cui voce ha lasciato senza parole si sarebbe chiamata Ludmilla. Faceva parte di una missione congiunta con altri 2 cosmonauti. Mosca, come sempre, non avrebbe mai fornito nessun particolare su questa missione.
Questa insomma è la storia dei fratelli Cordiglia, al quale si aggiunge anche questo particolare curioso, una madre molto attenta che ci svela e ci fa capire, come dandogli un aiuto, come era possibile anche ad avere la certezza che questi messaggi spaziali fossero realmente appunto provenienti dallo spazio e fossero attribuiti alle navicelle spaziali russe. Ascoltiamo.
Anche nostra madre ci diede un valido contributo. Un pomeriggio in cui stavamo ascoltando, stavamo spazzolando, come si dice, i ricevitori sulle onde corte, entra improvvisamente in sala d'ascolto e sente alcune note elettroniche emesse da un ricevitore. Le ascolta un attimo e dice: ma questo è Mussorgsky, è il Boris Godunov di Mussorgsky, venite al pianoforte che io ve lo suono. È stato un lavoro molto impegnativo perché abbiamo dovuto esplorare un mucchio di frequenze radio sulle onde corte, scartando i segnali che erano conosciuti e ripassando quelli che erano sconosciuti, sino a quando siamo riusciti a identificare una frequenza sulla quale venivano trasmesse queste note. Una nota veniva trasmessa da una stazione, quando la stazione sovietica era pronta, veniva a questa nota aggiunta una successiva e venivano trasmesse tutte e due, quando la seconda era pronta la terza e via dicendo. Il motivo musicale completo era riferito alle stazioni sovietiche che erano pronte per seguire un volo nello spazio. In genere 24-48 ore più tardi avveniva il lancio e veniva nel caso dato l'annuncio.
Il bunker è diventato troppo piccolo, questo si disse allora, per cui Torre Berthe verrà trasferita a San Maurizio Canavese, ma la verità non fu questa. La verità fu che, giungendo una mattina a Torre Berthe in collina, trovammo attaccate sui pali delle antenne, delle 21 antenne, 21 bandiere rosse con la falce martello. Un avvertimento? Probabilmente sì. Il consiglio di nostro padre fu: lasciate Torre Berthe e venite a San Maurizio Canavese.
Nel giugno del 1962, la rivista americana Fate pubblica una dettagliata inchiesta che conferma i dati dei fratelli Yudica Cordiglia. Sarebbero 5 i cosmonauti sovietici morti in orbita e mai confermati da Mosca. E tra loro ci sarebbe anche una donna.
Sono uscite numerose corrispondenze dagli Stati Uniti in cui si confermavano lanci sovietici a raffica falliti. Quindi molte di queste date coincidevano con le nostre e chiaramente la stampa occidentale affiancava gli ascolti di Torre Berthe a quanto veniva affermato dai dirigenti della NASA.
Disse: voi siete i fratelli Yudica Cordiglia? Sì, da voi. È stato questo signore, estrasse dalla tasca una fotografia e ci mostrò la foto del giornalista russo. Dice: guardate, questo è un giornalista russo che tra l'altro lavora alla TASS di Roma, però è anche una spia. Io sono del controspionaggio italiano, d'ora in avanti saremo insieme, qualsiasi cosa voi possiate avere bisogno, noi siamo a vostra disposizione.
Qui è Radio Mosca. Nel marzo di quest'anno il quotidiano milanese Corriere della Sera.
Nel 1965 Radio Mosca attacca direttamente i fratelli torinesi Yudica Cordiglia con un comunicato in cui li definisce banditi. Il 16 giugno 1963 Radio Mosca interrompe i programmi per comunicare che Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio. La nuova Torre Berthe aveva già ascoltato la voce della cosmonauta 2 giorni prima.
Prima di finire questa storia ascoltiamo l'ultima tragedia al quale assistono e ascoltano i fratelli Yudica Cordiglia. Komarov, un altro cosmonauta, e pensate che Yuri Gagarin sarebbe stato il sostituto, eventualmente non fosse potuto partire Komarov, è in difficoltà, quindi un'ulteriore missione spaziale, è in difficoltà e non riesce a tornare e muore. E questa volta però i russi ammettono e confermano l'ascolto dei fratelli Yudica Cordiglia. E così ci avviamo alla fine di questo bel racconto.
La funzione di Komarov era quella di collaudare questo nuovo veicolo spaziale che sostituiva le Voskhod e le Vostok. Noi ascoltiamo Komarov, poi una sera aspettavamo l'arrivo sul cielo di Torino di Komarov e lo ascoltiamo, ma rileviamo che la trasmissione aveva delle difficoltà, aveva delle interferenze, non era una trasmissione, diciamo, normale e regolare. Aspettiamo al secondo passaggio, il transito successivo, puntando le antenne dove avevamo calcolato che la Soyuz sarebbe spuntata. La voce del cosmonauta non giungerà mai più. Vladimir Komarov era morto.
In totale sono state 14 gli astronauti perduti nello spazio, che però non avevano queste conferme.
Ecco, ad alcune intercettazioni mancava magari anche soltanto una di queste prove che noi facevamo, però non ci dava a questo punto la certezza della provenienza e quindi darne comunicazione.
Siamo dunque alla fine di questo racconto. Dopo l'epoca degli ascolti radiofonici inizia l'era della TV, e luglio 1969 è quello che suggella anche la fine di questa storia di Fratelli di Giudica Gordiglia, che non saranno più famosi, perché diventeranno famosi gli Stati Uniti con l'Allunaggio, e questo è proprio il tocco in cui Neil Armstrong arriva sul suolo lunare.
Ha toccato il suolo.
Oggi Torre Bert sono soltanto ricordi, e i ricordi sono sempre tristi. Quelli brutti perché sono amari, quelli belli perché sono solo ricordi.